Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
Ancora buongiorno da Lorenzo Beccarisi, lunedì 28 aprile 2025. Il saluto che va ovviamente prima di tutto a tutti voi ascoltatori, poi a Vincenzo Marangio che tornerà venerdì regolarmente, piccola pausa per lui, occupo malamente il suo posto quest'oggi, domani toccherà invece al buon Alessandro Santarelli che vi terrà compagnia come sempre dalle 11 alle 13 lunedì, in cui bisogna ancora aspettare per i giudizi definitivi sulla 34esima giornata, visto che mancano ancora tre partite che si andranno a disputare quest'oggi, in una giornata strana a livello di orari, in realtà quasi normale verrebbe da dire per certi aspetti, considerando che si sono giocate quasi tutte le partite di domenica, e sono dovuto, come sappiamo, ai rinvii delle sfide di venerdì per la morte del fisioterapista del Lecce, Graziano Fiorita, di Atalanta Lecce, e poi rinvio delle partite del sabato per i funerali del Santo Padre Papa Francesco. Una delle tre partite che è stata rinviata da sabato a quest'oggi è Lazio Parma, che chiuderà questa giornata insieme a Verona Cagliari. Alle 18:30 invece la sfida fra Udinese e Cagliari. Ovviamente parleremo di quello che è successo ieri, parleremo anche di mercato, perché inevitabilmente le riflessioni sul mercato ci saranno come sempre. Lo faremo con la redazione di Tutto Mercato Web. Allora andiamo subito a dare il buongiorno a Ivan Cardia. Ciao Ivan.
Ciao, buongiorno.
Allora partirei da quello che è un dato che poi può portare a una riflessione in chiave mercato, e lo faccio inevitabilmente in chiave Inter, in una settimana che definire delicata e riduttiva, perché è stata molto delicata: l'eliminazione della Coppa Italia, i 6 punti persi dal Napoli, e questo tema che spesso è uscito fuori e che continua a essere un tema d'analisi, ovvero l'età media dell'Inter, che è una squadra molto in là con gli anni, a prescindere da come finirà la stagione. Questo sarà il leitmotiv del mercato dell'Inter, e non solo magari di quest'anno, ma anche dei prossimi anni dell'Inter, ovvero ringiovanire una rosa che magari non è arrivata al capolinea, perché magari arrivare al capolinea con questi risultati, però ha dimostrato di arrivare a fine stagione un po' con la spia della benzina un po' troppo accesa.
Sì, sì, lo sarà anche per i cambiamenti al vertice, nel senso che poi ne ha parlato qualche volta anche Marotta, il passaggio di proprietà da nelle mani di Ottri si dice ancora di più in quel senso, al di là, a prescindere anche dai risultati del campo, nel senso che è la politica dei fondi, più che prendere giocatori a parametro zero, che magari fanno bene, ma poi tendenzialmente non hanno mercato una volta arrivati ad una certa età, senza voler essere offensivi, però la politica di un fondo quale Ottri è quella di portare a casa qualche giovane in più, magari anche spendendo per il cartellino, come è accaduto con Sucic già, come accadrà con altri giocatori con questo tipo di profili. E poi una cosa che tra l'altro conta di abbassare un po' gli ingaggi inevitabilmente, perché se un giocatore che 32enne che paghi 30 milioni di euro guadagna meno del 32enne che con il parametro zero in termini di stipendio annuale, e poi soprattutto la possibilità di essere rivenduto facendo, insomma, diciamo player trading, come si usa dire un po'. Ora magari i tifosi nerazzurri si spaventano un po', un modello Milan, con la differenza, almeno partenza, poi ovviamente i risultati sono da vedere, che diciamo in questo caso c'è un assetto dirigenziale già più compatto, già più diciamo rodato rispetto a quello che poi invece per ora non ha funzionato al Milan. Nell'immediato l'età media probabilmente è uno dei temi che porta l'Inter a essere un po' stanca, perché questa oggettivamente è la sensazione che ha dato anche nelle ultime gare di campionato.
No, indubbiamente sì. Rimanendo in chiave Inter, Ivan, ti chiedo, poi ci spostiamo anche sul Napoli e su quelle che sono le situazioni in chiave mercato, ci si proietta già la sfida di mercoledì col Barcellona. I dubbi sono francesi, verrebbe da dire, no? Le condizioni di Pavard e Thuram sono i grandi punti interrogativi.
Sì, stamattina ne sapremo di più sulle condizioni soprattutto di Pavard, perché farà insomma dei test per capire se poi quella distorsione alla caviglia rimediata ieri lo porterà a essere assente con il Barcellona, può darsi, abbastanza ristretti. Thuram continua a, diciamo, a dover gestire il dolore che lo ha portato a fermarsi. Onestamente non sarei così ottimista in ottica dell'andata col Barcellona, però diciamo bisogna aspettare quantomeno la giornata di oggi per avere più riscontri, per capire come si allenerà. Però la sensazione è che, vabbè, titolare lo escluderei, ma secondo me anche dalla panchina sarà un po' complicato, questo ovviamente sarà un tema, perché soprattutto nei ricambi offensivi che l'Inter in questa stagione, diciamo, non ha avuto un giocatore all'altezza di Lautaro Thuram, soprattutto di Thuram, nel senso che poi anche praticamente un giocatore che forse è l'unico giocatore di strappo che ha anche all'Inter.
Che può fare la differenza dal punto di vista anche dell'uno contro uno, cosa che spesso è mancata in sua assenza. Poi inevitabilmente, Ivan, c'è da fare anche un ragionamento su quelle che sono le considerazioni, ad esempio, su quello che è stato il mercato, ad esempio, estivo del Napoli, no? Perché si è detto tanto che a gennaio la partenza di Kvaratskhelia non è stata rimpiazzata, non ha risolto quello che era un problema sugli esterni. In realtà il Napoli il mercato l'ha fatto prima, l'ho anticipato in estate, e l'immagine del mercato, l'uomo copertina del mercato, ovvero Scott McTominay, sta diventando inevitabilmente anche l'uomo copertina in chiave scudetto per il Napoli. La riflessione viene automatica: l'operazione McTominay deve diventare un riferimento per il mercato in Italia, ovvero giocatori che fisicamente fanno bene in Premier e fisicamente si impongono in Premier, in Italia possono diventare giocatori che fanno la differenza. Penso ad esempio a un altro giocatore che è arrivato dalla Premier e ha fatto benissimo prima che lo frenassero gli infortuni, che è Tavares, che lui in Premier fisicamente sembrava un buon giocatore, e qui è arrivato per 3 mesi, ha strappato in maniera straordinaria, poi è stato fermato agli infortuni. McTominay non ha avuto infortuni e ha dominato praticamente, e continua a farlo da inizio stagione.
Sì, è un po' di anni che vediamo questo trend, nel senso, penso per esempio a Tomori, anche che è stato una colonna del passato, che veniva dalla Premier in Serie A, faceva tanta fatica negli anni 90, insomma c'era anche un po' questo mito dei calciatori inglesi che in Italia non andavano bene. Negli ultimi tempi oggettivamente il trend è andato in tutt'altra direzione, sono aumentati i profili di giocatori che appunto magari in Premier non erano neanche dei fuori classe, come dicevi tu, giocatori che fanno bene senza rubar l'occhio. Poi in realtà nel caso specifico secondo me il Manchester United si è pentito molto di aver fatto partire McTominay, perché era comunque un titolare fondamentalmente, ed era visto un po' come un gregario, probabilmente, e oggi un gregario di del campionato inglese tra di Francia e Serie A, però era comunque un giocatore abbastanza importante anche con dei trasporti nello United. Poi generalizzare è sempre complicato, perché poi sull'altro versante hai per esempio un Douglas Luiz che in Premier aveva fatto benissimo, non bene, e che invece in Italia non si è riuscito a imporre. Quindi sicuramente il trend va nella direzione che dicevi tu. Tutto sommato, per esempio, anche Ebram è un altro che comunque tra alti e bassi in Italia ha fatto bene, soprattutto all'inizio ha fatto molto molto bene, però poi ci sono le eccezioni di giocatori che magari non trovano in Italia in questo contesto, pur avendo invece fatto benissimo in Premier League.
Ecco, poi ci sono anche giocatori che arrivano dalla Spagna e fanno, direi, piuttosto bene. Il Como ne è l'esempio perfetto, con la coppia Nico Paz e Diao. Ha parlato il DS del Como, ha detto: dipendiamo dalla ricompra del Real Madrid in chiave Nico Paz, ci sentiamo abbastanza fiduciosi che possa rimanere. E poi ha parlato anche di Fabregas. Ecco, a questo punto ti chiedo, visto che su Nico Paz ha detto praticamente tutto il direttore sportivo del Como, perché dipende da quello che vorrà fare il Real Madrid, ma c'è la possibilità concreta che Fabregas, dopo il primo anno di Serie A con una salvezza tranquilla per il Como, soprattutto con un girone di ritorno da squadra anche di media classifica quantomeno, c'è la possibilità che possa lasciare già in estate?
Ma secondo me alla fine no, secondo me alla fine lo vedo abbastanza centrato nel progetto Como, però è un allenatore di cui si parla molto, che piace, anche perché insomma ha grandi trascorsi da giocatore ovviamente, che piace anche a delle big, secondo me molto dipenderà da eventuali chiamate, che stai in conto a essere affettato per conto della partita del Milan o conto a Settini. Viva la terminazione con l'altro, sono due cose diverse. Ebbi dal progetto del Como, perché quest'anno è stato molto, molto bene, molto interessante. È una società che ha delle basi solide economiche, diciamo, devastanti potenzialmente, sì. Ma non credo che le sfrutterà a pieno, perché non mi sembra quello il progetto. Però c'è anche da capire se l'anno prossimo alza l'asticella o se questo è il Como, perché ovviamente se questo è il Como, non credo che Fabrega ci rimarrà a lungo. Se il Como alza la puntella e ne ha la possibilità, anche senza sfruttare, diciamo, totalmente le risorse economiche della proprietà, perché sai, basta, non serve fare il mercato di 200 milioni di euro, basta fare un mercato un po' più ambizioso, un po' alla volta, beh, allora intanto il Como potrebbe diventare una realtà diversa del calcio italiano, e in seconda battuta probabilmente insomma in quel progetto ci potrebbe rimanere anche a lungo.
Potrebbe rimanere a lungo nel progetto, anche perché come detto sappiamo quanto sia importante proprio la figura di Fabregas all'interno del progetto, fondamentale la figura di Ranieri nella rinascita della Roma. E allora ti chiedo la domanda che ormai tanto ci facciamo da 3-4 mesi: chi eredita la panchina di Ranieri, e soprattutto chi se la sentirà di ereditare la panchina di Ranieri? Perché sinceramente ora vedremo anche come finirà la stagione la Roma e dove la finirà, però sinceramente cosa ha da guadagnare l'allenatore che prenderà la panchina della Roma dopo il percorso che ha fatto Ranieri, consapevole del fatto che la prima sconfitta è, ma Ranieri questa partita non l'avrebbe persa?
Non è facile subentrare, però eredita una squadra che comunque ha capito di avere delle qualità che nella prima parte di stagione non si erano viste, e che insomma ha messo una buona base Ranieri. Cioè, è il doppio lato della medaglia, no? Da un lato chi arriverà dopo farà i conti con un percorso clamorosamente positivo e con il paragone a cui c'era prima. Dall'altro, non è male prendere una squadra che, diciamo, arriva in fiducia e che si è ritrovata in tanti suoi protagonisti. Quindi troverà una buona base, diciamo, a livello pratico. Poi ovviamente chi arriverà dovrà gestirsi. Chi arriverà è una gran bella domanda a cui, dico la verità, non so rispondere, perché Ranieri, anche perché Ranieri un po' alcuni candidati papabili li ha esclusi, e a volte anche spiazzando, per esempio quando parlò di Gasperini, che comunque invece insomma dei contatti ci sono stati, poi al di là delle smentite. Uno che non ha escluso è Patrick Vieira, cioè dovendo fare un nome lo ipotizzerei. Però ad oggi ancora, diciamo, sembra che siano bravi a mantenere il segreto sul quale sarà il prossimo allenatore della Roma, perché finora insomma mi sembra che un po' tutti ci si prova, ma di fatto si naviga quasi a vista nel cercare di capirlo.
Sì, decisamente si naviga a vista anche per l'allenatore del Milan, probabilmente, considerando Che si deve ancora aspettare. Escludiamo definitivamente la permanenza di Conceição, anche se dovesse vincere la Coppa Italia, perché sembra che una quadra dal punto di vista, direi quantomeno tattico, la sta un po' trovando con questa difesa a tre, sta cercando un po' di riprendere forma anche in vista della finale di Coppa Italia. Non ci sono le condizioni per ripartire da lui?
No, secondo me no. Anche perché comunque la quadra sì, però poi nelle ultime due o tre partite, poi se vai a vedere sul lungo periodo, comunque non c'è stata quella svolta che magari ci si poteva aspettare da un tecnico del livello di Conte Sao, perché resta un ottimo allenatore. E anche lui, in alcune delle ultime uscite pubbliche, sinceramente ho visto un po' di distanza tra le parti, quindi onestamente la vedo difficile la permanenza di Conte Sao, anche perché poi la Coppa Italia, ammesso che venga vinta, cioè non si può considerare una cosa che salvi la stagione del Milan. Può addolcirla un po', ma non salva la Coppa Italia, non salva la stagione del Milan, così come non salva quella della Juve o dell'Inter, dico in generale, nel senso che non è una competizione tale per cui un club di questi che diciamo ontologicamente giocano per vincere poi si può dire soddisfatto. Io credo che non ci siano grandi, cioè darei veramente dall'1 al 5% di possibilità di permanenza di Conte Sao. Penso che Milan lo allenerà Allegri l'anno prossimo, sinceramente, però ovviamente bisogna anche capire, in questo momento il Milan è impegnato in quella fase, chi sarà il direttore sportivo, perché è comunque un tema centrale ed è stato un tema di questi ultimi 2-3 anni, fondamentalmente da quando è andato via Maldini, fondamentalmente.
E quindi vedremo anche da dove ripartirà il Milan e da quale sarà il prossimo tecnico dei rossoneri. Ivan, grazie e buona giornata e buon lavoro.
Buon proseguimento.
Grazie dunque a Ivan Cardia per aver fatto il punto con la redazione di Tutto Mercato Web. Noi ci stiamo per fermare, torneremo tra pochissimo, poi dopo la pausa, e torneremo su quelli che sono i temi di casa Inter, anche in vista della sfida col Barcellona con l'Apo De Carlo. Prima, rapidamente, giusto un piccolo dettaglio che viene analizzato anche dalla redazione di Tutto Mercato Web: la storia si ripete, scudetto alla miglior difesa, un'eccezione in 18 anni. Negli ultimi 18 anni solo una volta la squadra senza la miglior difesa del torneo ha vinto il campionato, si tratta della Juventus di Maurizio Sarri, stagione 2019-2020, che incassò 43 gol in campionato. Sicuramente si lasciò andare nelle ultime due partite quando subì 5 reti contro Cagliari e Roma. Tolta quella Juve, dal 2008 in poi la squadra con la miglior difesa ha sempre vinto il campionato, e anche in questo caso Conte e il suo Napoli hanno subito 25 gol in 34 partite, l'Inter ne ha subiti 33, e quindi il Napoli in questo momento è in testa con 3 punti di vantaggio con la miglior difesa, e se dovesse rimanere in testa, visto che difficilmente subirà più gol, 8 gol in più dell'Inter in queste ultime 4 partite, se dovesse rimanere in testa confermerebbe ancora una volta questa regola ormai di quello che è il campionato italiano, ovvero che
capisco
la
sottigliezza.
Ecco, ok, allora mi fa piacere, l'ha capito anche Giorgio Solani in cabina di regia. E allora ci fermiamo, piccolo break, dopo che Giorgio ha colto anche questa sottigliezza torniamo tra pochissimo. Ancora in diretta con Rotocalcio, seconda ora insieme. Lorenzo Beccarisi in studio al posto di Vincenzo Marangio, c'è Giorgio Solani in cabina di regia, c'è Andrea Magliocca al suo fianco. Benissimo, ringrazio Giorgio per la comunicazione, ringrazio soprattutto il fatto che fortunatamente voi non abbiate modo di sentire quello che diciamo durante la pausa, perché sennò penso che cambiereste giustamente subito la radio. Invece non lo dovete fare, perché c'è da fare un po' di analisi soprattutto in casa Inter. La facciamo con l'Apo De Carlo. L'Apo, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati, ciao a te.
Cosa ci lascia questa settimana, direi piuttosto negativa, lato Inter?
Niente, che è finita la festa, è semplicemente finita la pacchia, l'Inter non ne ha più, e quindi per la prossima stagione deve riflettere se eventualmente qualcosa è andato male. L'unica cosa che posso aggiungere è che l'Inter ha dato tutto, e se non ne ha più e quindi non riesce più a vincere neanche una partita, anzi le perdi tutte, da una settimana, ha perso 3 consecutive, evidentemente il fattore è riconducibile a più situazioni. Una di queste, e se dobbiamo guardare da un aspetto diciamo interno e non esterno, qualcosa è stato sbagliato in termini di preparazione, perché l'Inter è arrivata nel momento più basso della stagione, e sicuramente perdere 3 partite, arrivare totalmente spremuta nelle 3 gare che l'hanno vista, insomma, andare sotto e perdere male con Milan, che tra l'altro è sconfitta se vogliamo, più meritata, mentre invece quelle con il Bologna era del tutto immeritata, e con la Roma c'era un rigore netto non visto, però l'avrebbe portato ben poco, nel senso, nessuno toglie che la Roma ha giocato bene, nessuno toglie che l'Inter ha giocato una partita brutta, molto brutta, ma ci sono delle cose, purtroppo c'è un tema del calcio che è storico, cioè se tu giochi male ti meriti che il rigore che c'era per te non venga fischiato, se giochi bene e c'è un rigore per te allora vale doppio, se non meriti allora vale niente, è una regola non scritta che vedo che c'è un po' dappertutto, non è solo sull'Inter chiaramente, e quindi infatti anche i tifosi dell'Inter stessi ne hanno parlato, ma poco rispetto a quello che è un tema che invece in realtà cambia, perché tu hai un calcio di rigore, una partita che giochi male e quel rigore che ti arriva ti porta dei vantaggi enormi, perché a quel punto ti cambia anche emotivamente la partita, e anche per la Roma cambiava. Allora evidentemente questo deve far riflettere, perché su queste cose alla fine, sui famosi dettagli, si gioca uno scudetto. E anche se giochi male, il rigore, che tra l'altro oggi guardando tutte le moviole non c'è un solo arbitro, un solo ex arbitro, una sola moviola di un qualunque giornale che non parli, persino su Tutto Sport, che non dica che il rigore c'era per l'Inter. Allora, da una parte l'Inter, parallelamente Fabbri che ha arbitrato malissimo la partita, e parallelamente ancora terza linea, una stagione dove nessuna squadra importante al mondo arriva alla fine diciamo avendo il massimo, perché il Liverpool vince la Premier League ma è eliminato agli ottavi della Champions, il Bayern vince la Bundesliga ma è eliminato dall'Inter, l'Arsenal arriva ma è fuori dalla lotta del titolo in Premier già da febbraio, e potrei andare avanti.
Quindi sì, forse eccezione Labo fa, vabbè, parte il Paris Saint-Germain che non gioca in casa perché farà in Francia.
Ha un vantaggio, e stavo arrivandoci, perché in Francia, un po' più illuminati, giocano con 18 squadre.
Esatto. E diciamo anche la competizione non è così impegnativa, aggiungerei. L'altro caso è il Barcellona, che però, ecco, forse fa scuola, cioè non può fare scuola perché produce dei fuori classe, fuori senso, perché avere dal settore giovanile Cubarsí, Yamal, Pedri, Fermín López è un bel vantaggio. Però la gioventù del Barcellona forse fa riflettere che l'unica soluzione per provare a rimanere in corsa il più possibile è proprio essere giovane, ricordando il fatto che comunque il Borussia Dortmund ne ha fatti 3, al Barcellona poteva fare 6 probabilmente, quindi Barcellona
sì,
ha rischiato.
È una gara che non fa 6, non fa tempo.
Sì, certo.
Vista la partita.
C'era il 4-0 andato.
Sì, era fondamentalmente già convinto del passato il turno, succede da sempre il Barcellona, e quindi già in altre occasioni era stato rimontato una volta che era convinto di aver passato il turno. Anche la Roma aveva rimontato, sì, col Barcellona meritatamente dopo un brutto 3-0 della rimonta d'andata. Quindi io penso che al di là di questo l'Inter sia un po' sopravvalutata probabilmente, e c'è anche il fatto che è una squadra che non può competere ad alti livelli facendo il mercato che vuole, ma il mercato che può. Cioè, certo, l'Inter si scontra contro Barcellona, Real. Ah, a proposito, il Real, che è una squadra debordante, mostruosa, con un superlativo assoluto, ha perso tutto, quest'anno 0 titoli.
Sì.
Quindi, per far capire banalmente, che tutti dicono, oh, l'Inter fallimento, no, non è fallimento, certo, la prendono male a Madrid, Ancelotti andrà via, certo, l'anno scorso l'hanno presa male a Monaco, ma non hanno cambiato quasi niente della squadra, quest'anno vincerà il titolo, e non è che poi cambiando allenatore hanno vinto tutto, semplicemente, quando tu competi ad alti livelli, succede che se tu ti trovi, per esempio in Serie A, una squadra che gioca un terzo delle partite in meno delle tue, un terzo, e anche se è più debole, il Napoli era avvantaggiato. Io per sfortuna posso dire, e mi sono testimoni anche gli ascoltatori di TMV, io ho detto dall'inizio, il Napoli non può che vincere lo scudetto, ma non per altro, perché la lunga il Milan-Inter crollerà. Se tu arrivi, guardavo il calendario, dice, ma come è che giocano la semifinale di Champions League in quella data? Ma in quella data c'è questo e quell'altro. E se per caso l'Inter va in finale di Coppa Italia, e se per caso l'Inter dovesse fare anche lo pareggio, ma come fai? Facciamo una surrealtà. E poi dall'altra ti trovi con una squadra spremuta. Io dicevo prima che l'Inter è arrivata alla fine di stagione, probabilmente qualcosa è stato sbagliato, perché quando tu vedi che tutta la squadra da inizio stagione ha degli infortuni gravi, inteso muscolari, non gravi, muscolari, non traumatici, L'Inter ha avuto 21 infortuni, non l'ha detto nessuno, non so per quale motivo sull'Inter si diverte a dire che ha due squadre, ma quando l'Inter ha 21 infortunati, 21, nessuno lo dice. E da una partita diventa pazzo. E anche lì mi sembra disonestà. Per cui l'Inter ha avuto 21 infortunati, l'unico giocatore, quindi arriverà forse anche lui, che non si è infortunato è Bastoni. L'unico. Tutti quanti sono fuori.
Che tra l'altro è uno, mi permetto di dire, uno dei più sostituiti da Inzaghi, che prova a gestirlo
e cerca di gestirlo,
il più possibile.
Certo.
E poi, quindi, diciamo, non
e
a caso.
C'è la limitazione della rosa, perché quando tu hai una squadra che lotta su più fronti e hai 16 gran bei giocatori, 16 giocatori di altissimo livello, il problema sono gli altri 6.
Certo.
Perché Arnautovic, perché Correa, perché purtroppo Frattesi non è un giocatore adatto. E non, ieri era imbarazzante, ieri vedevo Frattesi che si nascondeva dietro l'uomo facendo la terza punta e quindi senza dare una mano al centrocampista, è stata una cosa brutta da vedere. Cioè si nascondeva dietro la punta, pure correva ma senza un costrutto, senza costruire, niente. E mi dispiace perché il giocatore sarà anche molto buono, sicuramente lo dimostrerà più avanti, però è stato provato più e più volte, non può dire certo che non è stato impiegato quest'anno. Il problema è che se viene impiegato, non è perché viene impiegato perché tu giochi poco o giochi male, in realtà tu giochi poco perché banalmente non riesci a dare il contributo. E quindi Frattesi è un giocatore che magari farà bene altrove, io lo auguro, ma l'Inter ha fatto male,
ecco,
e mi dispiace.
Poi ci sono tanti dati, no, che stanno venendo fuori. Ad esempio, secondo me, la chiave fondamentale è che dopo la sosta che c'è stata a metà marzo, l'Inter ha giocato 9 partite in 4 settimane. Il che fa capire già quello che dicevi te, Lapo, ovvero del calendario che è folle. Già, perché dici giustamente, il Napoli ha giocato un terzo delle partite dell'Inter. Ha giocato la metà delle partite nell'ultimo mese. Cioè, giocare 5 partite invece che 9 in un mese fa tanto. Ma soprattutto, la chiave, secondo me, dimostra proprio come fisicamente ci sia stato un calo, è che in queste 9 partite l'Inter vince solo il secondo tempo dell'andata della semifinale di Coppa Italia col Milan, perché perdeva 1-0 e finisce 1-1. Non ha mai vinto un secondo tempo e ne ha persi tanti, perché perde quello in casa con l'Udinese, anche se poi vince la partita, perde ovviamente nettamente quello del ritorno col Milan, perde quello contro il Parma, che forse dà il via al periodo negativo in campionato. Cioè, questo non riuscire a vincere i secondi tempi, secondo me, testimonia perfettamente due fattori. Il primo, che fisicamente l'Inter non ne ha più, e secondo, che, e di questo io ne sono fermamente convinto, che l'Inter ha due squadre, l'Inter ha dei cambi in alcuni reparti. Davanti l'Inter, se non sta vincendo la partita e deve fare dei cambi, non la vincerà mai facendo entrare Arnautovic, Corretta, Remi, con tutto il rispetto. Cioè, ieri era emblematico, l'Inter ieri poteva fare entrare altre 6 punte dalla panchina. Non avrebbe segnato mai, a meno che non gli fosse stato dato quel rigore abbastanza netto, per non dire clamoroso, su Bissek. Ma per il resto, cioè, l'Inter ha due problemi strutturali, che i ricambi in attacco e la connessione fisica attuale.
Sì, io devo dire la verità, l'ho detto più di una volta, il problema è che spesso non si viene ascoltati per quello che si dice, si viene ascoltati per quello che si rappresenta. Siccome io sono un giornalista, ma sono chiaramente più legato all'Inter, quello che dico è frutto sicuramente di convincere. Cioè, l'idea è che io sicuramente parlerò perché per dare un vantaggio all'Inter, cioè non se ne ascolta. Ormai siamo un po' tutti basati su bande, su gang, e quindi io sono quello interista e non vengo ascoltato da questo punto di vista. Io onestamente ci provo a dare una mia ragione, a fare un ragionamento. È ovvio che quando dicevo che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto, lo dicevo ad agosto, speravo che non fosse così, ma lo dicevo convintamente. E lo dirò anche l'anno prossimo. La squadra che rimane, faccio un esempio, il Milan l'anno prossimo, se c'entra l'allenatore, se riesce a beccare quello giusto, e il Milan l'anno prossimo non dovesse fare l'Europa League, diventa automaticamente favorito. Non dovesse invece, al contrario, trovare un allenatore giusto, avere qualche equivoco, lo si vedrà presto. Oppure va in Europa League, allora il discorso è un po' diverso. Io credo che se tu vai a incontrare oggi una formazione che ha un minimo valore, che vai a incontrare il Manchester City, vai a incontrare il Bayern, vai a incontrare il Madrid, insomma, inevitabilmente alla fine della stagione ti porta via un sacco di energie, tante. Allora cosa dice questo campionato e cosa dice questa stagione? Che in nome di un calcio folle che vende le partite a meno di quello che dovrebbe, quindi fa più partite per ottenere profitti, quindi UEFA, FIFA, la stessa nostra Lega, perché poi le squadre partecipano a questo tipo di dibattito e non è che si oppongono per dire che sono troppe partite, lo dicono dopo, ma non lo dicono prima perché sanno perfettamente che queste partite servono per poter fare in modo di rimanere in piedi, e senza queste partite il calcio non rimane in piedi. I grandi club non possono fare mercato, ma per fare questo mercato hanno bisogno di avere 22 giocatori di altissimo livello, e poi ci sono delle situazioni che sono debordanti, sono gravi. Quest'anno il Barcellona può fare il triplete, per esempio,
sì,
perché è una squadra mostruosa che ha avuto, ma fino all'anno scorso è una squadra anch'essa in una situazione drammatica, dove addirittura aveva chiesto soldi che in Italia, se avesse fatto quello che ha fatto il Barcellona, non gliel'avrebbero fatto fare. Ma sai, in Spagna fanno delle robe che in Italia ci sogniamo. In Spagna la banca di Spagna ha aiutato delle volte il Real Madrid, hanno fatto delle cose che evidentemente noi non possiamo fare, tutto molto borderline. Noi non abbiamo stati di proprietà. L'Inter per esempio va avanti prendendo soldi che prende l'ultima in classifica della Premier League, e l'Inter ha un indotto che è l'ultima che ha della Premier League, e quindi come fai a avere il confronto alla lunga? L'Inter devo dire che ha fatto un miracolo rimanendo in questi anni a dei vertici importanti. Quest'anno per me è un mistero che l'abbiano data per favorita, senza contare che se gli altri hanno fallito, non è colpa dell'Inter. Se la Juventus fa una campagna acquisti da 200 milioni, a fronte di 100 milioni che sono chiaramente stati dovuti da cessioni, ma soprattutto degli under 23, e quindi depauperando la squadra under 23, se il Milan ha fatto una buona spesa, se il Napoli ha speso 150 milioni, salvo poi che l'allenatore, che evidentemente è un allenatore che ti costa e che quindi già ha un valore, un plus valore, sì, però non dice mai che questa squadra che ha avuto, non è che è arrivata soltanto ottava l'anno prima, ha vinto lo scudetto 2 anni prima, e non era una squadra completamente diversa. Quindi ognuno ha, come dire, dice quello che vuole, e penso soltanto che quello che dice questa stagione è che se tu vuoi arrivare fino in fondo e vincere almeno un trofeo, devi scientemente, ci ti dicono così, devi scientemente rinunciare a qualcosa.
Mi sembra abbastanza chiaro. Lapo, ti porto, poi ti dobbiamo salutare qualche minuto prima, quindi ti libereremo, sì, 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 ti libereremo tra poco, però ti porto a una riflessione relativamente anche a tutto quello che è successo in settimana, perché sappiamo come sono state rinviate le partite del lunedì di Pasquetta per la morte di Papa Francesco, di come non si sia giocato sabato, il che ha influenzato anche il calendario dell'Inter, ma ha influenzato in generale il campionato. E poi sappiamo quello che è successo ieri a Bergamo, con la partita che si è dovuta giocare obbligatoriamente fra Atalanta e Lecce. Lo ha spiegato anche il presidente di Lega Simonelli, ha detto dovevamo mantenere la regolarità del campionato, e per la regolarità del campionato non potevamo rinviare la partita oltre a domenica, andava recuperata nel primo slot disponibile, che era appunto domenica. Il messaggio che ha mandato il Lecce con quella maglia, nessun valore, nessun colore, nessun valore, penso sia forse il messaggio più forte che sia stato mandato a questo calcio che dicevi anche te in generale, perché sinceramente anche prima ne parlavamo nel collegamento precedente al tuo arrivo, cioè, se uno va a vedere il calendario, l'Atalanta lo scorso anno non aveva una data disponibile, fu giustamente rinviata Atalanta-Fiorentina per la morte di Gio Barone e si recuperò a campionato finito. L'Atalanta non ha un turno infrasettimanale, il Lecce non ha un turno infrasettimanale da qui a fine campionato. Per quale motivo ieri si è dovuto giocare Atalanta-Lecce? Poi possiamo discutere anche sulla regolarità della partita, per come si è sviluppata, perché Lecce non si è presentato con uno status da squadra che potesse fare una partita.
No, ha fatto 1-1, Lecce, però...
E comunque ha strappato il pareggio. Però è una cosa, io non la concepisco proprio.
Beh, l'ho detto tante volte, se questo calcio non è serio al punto tale che però invece di condizionare, cioè i tifosi, quello che mi dispiace è che i tifosi non danno la colpa a chi organizza il calcio, danno la colpa alle squadre. E, cioè io addirittura ho sentito e letto con raccapriccio di gente che dava la colpa alla morte del Papa perché hanno sospeso il campionato. Oh, ma che barba, sto caso, sì, vabbè, è morto il Papa, chi se ne frega, bisogna andare avanti, insomma, 2 giorni dopo, vabbè, quanto la fa lunga, capito? Cioè ti fa perdere anche totalmente un minimo di senso, un minimo di civiltà, un minimo di rispetto, niente, perché la colpa è del Papa che è morto, non del campionato che ha 5.000 partite o della stagione che ha 5.000 partite. e quindi se arriva un che ne so, un maremoto, se arriva un che ne so, un terremoto o qualche cosa, sì, va bene, d'accordo, non posso dire, ma adesso dove la mettiamo la partita? Cioè, capito? Quindi se tu hai, addirittura hai delle situazioni che sono purtroppo imprevedibili, ma che sono prevedibili nell'arco di una stagione, non è che ti trovano una data successiva, sono fatti tuoi, sono problemi tuoi. L'Inter ha avuto quest'anno una volta la sospensione perché c'è stato il caso Bove e ne ha pagato le conseguenze, perché quella partita l'Inter se n'era, come dire, mi sembrava che fosse entrata in campo con un bel piglio, e anche la Fiorentina stava dando vita a una bella partita. Poi hanno dato vita una partita completamente diversa e l'Inter è entrato in campo malissimo. Ma poi abbiamo visto delle situazioni l'anno prima, Bologna-Milan, abbiamo visto situazioni appunto come quella di Atalanta-Lecce, e non è normale, non è normale che non ci sia una data per il campionato per cercare di trovare il modo per piazzare queste partite. Non solo non è normale, ma non si fa niente per fare in modo di tornare indietro. Io oggi per fortuna vedevo che Calcio e Finanza va dalla mia parte, questa cosa vedo che finalmente qualcuno comincia a parlarne, dobbiamo tornare 18 squadre, è una follia. Ma tu pensa se per caso il campionato fosse andato allo spareggio quest'anno? E quando lo giocavi? Quando? Tre giorni prima della finale di Champions League? Eh? Sperando che l'Inter non andasse, non esatto. Ci andrà evidentemente. Però che senso ha? Quindi tutto questo si fa in nome di una bulimia e di partite che invece di essere vendute a 10 vengono vendute a 6. Allora fanno le squadre, accettano questa regola di giocare più partite, perché invece di avere partite ben vendute, vengono vendute male, vengono pochi soldi secondo poi dagli sponsor, dalla pubblicità, non abbastanza almeno per reggere l'urto di un calcio sempre più debordante, e quindi se le partite non vengono vendute 10, vengono vendute 6, ne fai 2 per arrivare a 12, invece di 1 a 6, però con risultati che non vince il più forte, e quest'anno non vincerà il più forte.
È un campionato molto 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 particolare, la stagione che secondo me andrebbe analizzata nel dettaglio, ci darebbe bisogno di una riflessione ampia, magari speriamo si possa fare a fine campionato. Lapo, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
A te, a voi, grazie a tutti, ciao a tutti.
Grazie ancora al Lapo De Carlo. Allora ci fermiamo tra pochissimo, giusto qualche minuto prima di prenderci una pausa, solamente per sottolineare quello che è anche un dato relativamente a quello che è stato anche un momento forse chiave del mercato, no? Perché abbiamo parlato anche prima di quello che è il giocatore in questo momento decisivo per le sorti del campionato, ovvero Scott McTominay. Lo analizzano su tutto mercato web. McTominay per Brescianini, il guizzo di Mann, la possibile sliding door scudetto. Scott McTominay potrebbe davvero essere il volto scudetto del Napoli. Suoi sono infatti le due reti necessarie per battere il Torino 2-0 ieri sera, che ha segnato il controsorpasso degli azzurri sull'Inter in vetta alla classifica. Sono già 12 i gol segnati nella stagione del debutto in Italia, 11 dei quali in Serie A, e quel sottofondo musicale di Giorgio Sorani è straordinario e puntualissimo. Tornando indietro alla scorsa estate, quella in cui il Napoli ha regalato al proprio allenatore un volto copertina degli ultimi anni di Premier come McTominay, uno mandato da Sir Alex Ferguson, pure suo iniziatore della carriera oltre che connazionale, c'è un momento che può essere definito una vera e propria sliding door, uno di quegli attimi in cui potrebbe essere stata fatta tutta la differenza del mondo tra vincere uno scudetto o no. Era la seconda metà di agosto, il Napoli stava provando a chiudere l'acquisto di Brescianini dal Frosinone, quando hanno iniziato a farsi largo voci di ritardi e problemi con le visite mediche. La verità era che si stava inserendo l'Atalanta, che ha poi completato lo scippo in poche ore, aggiudicandosi così il calciatore per una decina di milioni di euro. Per consolarsi, il Napoli ha ripiegato su Scott McTominay, pagato comunque tre volte tanto, anche per mostrare al neotecnico Conte le intenzioni serie e la buona volontà del club nel provare ad accontentarne i desideri. Un guizzo, quello dell'uomo mercato Mann, che potrebbe aver davvero cambiato le carte in tavola al Napoli e all'intero campionato di Serie A. Tra l'altro,
capisco la sottigliezza.
Ecco, la sottigliezza. Poi si dovrebbe anche vedere il rendimento di Bresciani nell'Atalanta, non straordinario, ma anche perché c'era poco spazio. In realtà forse la riflessione si può fare sulla vera sliding door di questo campionato, che è la sconfitta per 3-0 a Verona del Napoli la prima partita, perché quel 3-0 e ovviamente Conte che coglie la palla al balzo spinge poi il Napoli a forzare i tempi e a chiudere per Lukaku e McTominay nel giro di 48 ore. Questo perché quel 3-0, che se poi andiamo a vedere, il Napoli ha preso 25 gol in 34 partite, ne prende 3 alla prima giornata, vuol dire prenderne altri 22 nelle 33 rimanenti. una media di 0,5 gol a partita, anzi no, la media di 0,66 a partita, subisce due gol ogni tre partite il Napoli, è una media folle, letteralmente folle, che dimostra come il Napoli abbia veramente dato una svolta alla propria stagione in quel momento e l'ha data, con tutto il bene che si può volere a giocatori che magari hanno giocato quella prima partita, ma McTominay e Lukaku sono gli uomini copertina di questo Napoli e sono arrivati nel momento in cui è arrivata quella sconfitta pesante. Ci fermiamo, piccolo break, al rientro ci concentreremo sulle partite che chiuderanno questa 34esima giornata di Serie A. Saremo a Roma, Lato Lazio, per parlare dell'avvicinamento alla sfida contro il Parma e poi con Allen Valnegri, la classica chiusura di come ogni appuntamento di Rotocalcio. Ci fermiamo e torniamo tra poco. Ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio in questo lunedì che deve chiudere la 34esima giornata di Serie A. La parola fine la metterà la sfida dell'Olimpico fra Lazio e Parma e allora ci facciamo raccontare un po' come ci arriva la Lazio di Marco Baroni a questa sfida da Michele Cerrotta. Mick, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, mi sembra di poter dire che dopo aver sentito circa un mese fa il presidente Lodiro dire con le rotazioni si vince, non avendo più le partite infrasettimanali, Baroni vada col concetto di squadra che vince non si cambia, c'è solo un cambio obbligato, ma si rivedrà di fatto la stessa formazione vista a Genova.
Ma sì, perché squadra che vince non si cambia nel momento in cui non ci sono più coppe di mezzo, nel momento in cui si apre uno spiraglio anche abbastanza importante per andare in Champions League, per quanto sia comunque una rincorsa difficile. E allora Baroni si affida alle garanzie, che guarda caso sono quelle, quasi tutte quelle dello scorso anno. C'è solo Dia come nuovo acquisto, ci sarebbe stato Tavares che è infortunato, però anche questo è un segnale di come il progetto di ricostruzione è molto bello ma è complicato.
No, è sicuramente complicato. Intanto andrei con la probabile, poi magari ci soffermiamo anche sul peso e l'importanza della partita di quest'oggi, perché come hai detto la corsa all'Europa è veramente, niente un attimo, hai parlato giustamente di corsa Champions aperta, ma ad oggi, al momento, finisse la giornata oggi, la Lazio sarebbe addirittura fuori dall'Europa. Questo fa capire quanto veramente possa essere tutto deciso da due o tre punti.
Ed è il paradosso di questo finale di campionato che la Lazio proverà ad affrontare a partire da oggi con Mandas in porta, con Marusic e Pellegrini in difesa sulle fasce, al centro Gira e Romagnoli, quindi non Gigò che era dato in ballottaggio nell'antivigilia addirittura della partita, Guendouzi e Rovella in mediana, poi la Torne Saxen dalla squalifica con lui di A e Zaccagni e Castellanos da punta. E il paradosso è che ti devi giocare tutto, puoi vincere tutto, vincere qualcosa o perdere tutto nel giro di 4-5 gare.
No, infatti la domanda poi su quella che possa essere l'analisi a termine di questo campionato passa inevitabilmente da come arrivi, però è veramente difficile capire che giudizi si possano fare. Penso ad esempio a quanto la settimana negativa di una squadra che non si occupa del campionato che magari sta facendo la Lazio possa condizionare. Mi rifaccio all'Inter che con le tre sconfitte dell'ultima settimana, tre punti fatti dal Bologna magari non previsti, tre punti della Roma magari non previsti e la finale di Coppa Italia del Milan che così può togliere uno slot per le competizioni europee vincendo la Coppa Italia, quanto vada a condizionare poi il giudizio, perché magari ci sarà una squadra che arriverà settima in classifica e che può essere seriamente fuori dall'Europa, che magari avrà fatto 65-66 punti, che in Italia hanno sempre significato qualificazione all'Europa e magari spesso più all'Europa League che alla Conference. Quindi è veramente complicato poi fare un giudizio a fine campionato, sapendo quanto, Mick, il giudizio sul primo anno di Baroni e su questo primo anno del nuovo progetto Lazio sarà inevitabilmente legato alla qualificazione europea.
Sì, però c'è un giudizio, diciamo, economico e un giudizio sportivo, un giudizio societario, un giudizio del campo. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che è evidente che per una società come la Lazio, a maggior ragione, non coperta da grandi fondi, non abituata a fare player trading, ma abituata a fare tutto casa e chiesa, non andare in Europa, io ti dico non andare in Europa League, perché poi la Conference sì è Europa, ma porta veramente poco a livello economico, non andare in Europa League almeno significherebbe un disastro dal punto di vista dei bilanci, dover vendere almeno uno se non due pezzi pregiati e dire il progetto è fallito o quantomeno il progetto non è partito bene. Poi c'è il tema sportivo di campo e la Lazio facendo due punti da qui a fine campionato fa meglio dello scorso anno. Il discorso e l'obiettivo era migliorare la scorsa stagione. In Europa stiamo lì perché un ottavo di finale di Champions e un quarto di finale d'Europa League forse a livello diciamo numerico valgono lo stesso, poi è chiaro il rimpianto europeo è tantissimo quest'anno. In Coppa Italia la Lazio è uscita prima rispetto alla semifinale dello scorso anno, ma contro l'Inter, che è a fasi alterne ma è comunque la squadra più forte del campionato, e poi è migliorato, eventualmente migliorato i punti raggiunti lo scorso anno. Allora il campo dice che il progetto Baroni, il progetto di rinnovamento affidato a Marco Baroni ha funzionato, quindi è difficile proprio dare un giudizio perché bisogna capire su cosa ci si dovrà concentrare, se sul semplice discorso economico come ormai il calcio sembra indicarci o se sul campo, il campo dice altro.
Il campo dice altro, tra l'altro proprio per aggiungere quello che, per chiudere il discorso fatto prima, la Roma lo scorso anno arriva sesta con 63 punti, quest'anno con 63 punti arrivi ottavo, cioè, penso ci sia poco, a meno che il Milan non faccia anche 10 punti nelle ultime 4 partite vuol dire poter arrivare addirittura nono, cioè, quindi è evidente quanto la quota europea si sia alzata quest'anno. Tra l'altro giusto pensare, la Roma che ha iniziato il campionato in maniera disastrosa con 3 punti nelle ultime 4 fa gli stessi punti dell'anno scorso, e anche lì questo per continuare a dire quanto si stia crescendo e stia migliorando il livello proprio in quella zona europea dove la Lazio è ormai da anni e vuole rimanere. Lazio che però, poi Mick, ovviamente la partita di oggi, poi ci sarà un'estate importante in cui si continuerà questo processo di ringiovanimento, di riduzione anche dei costi. Nei giorni scorsi si è parlato tanto, ad esempio, del possibile futuro di Romagnoli, penso ad esempio anche a Provedel, vista l'esplosione di Mandas, vediamo quanto la difesa, penso che come reparto in generale sarà rifondato, ed eventualmente poi chi potrà essere l'elemento che darà fondi e finanzierà questa rifondazione. Che tipo di estate sarà e quanto eventualmente cambierà in base poi alla posizione finale in classifica?
No, io penso che la posizione determinerà l'eventuale necessità di vendere anche pezzi pregiati. È chiaro che se la Lazio dovesse andare in Champions, al netto di offerte impronosticabili e folli, figlie probabilmente solo del calcio inglese.
Ricordandoci, Micca, per chiudo parentesi, che la Lazio ha fatto capire chiaramente che non esistono più gli incedibili.
Sì, no, questo è il tema, infatti, proprio per questo, perché se arriva l'offerta irrinunciabile parte chiunque, parte pure Lotito, ora esagero chiaramente, però nel senso, per citare anche cos'era Setti qualche tempo fa che disse in vendita anche il DS, è evidente che parte chiunque di fronte a un'offerta adeguata, però a seconda della competizione in cui la Lazio si troverà potrà vendere più o meno giocatori, potrà decidere di magari fare un sacrificio e tenere il big di turno per il quale arriva un'offerta sì importante ma non importantissima. Diciamo che è evidente, dicevo prima, il fattore economico condiziona i giudizi e quindi anche i destini e il mercato. E su Romagnoli, sui big più in vista, io credo che è chiaro la difesa avrà bisogno di un rinnovamento perché comunque l'età avanza e c'è solo Gila fondamentalmente, oltre a Trossard appena arrivato, tra i giovanissimi. E, però Romagnoli, ecco, su Romagnoli c'è da fare un discorso secondo me molto più ampio, lo accenno brevemente: cedere il giocatore che regge la tua difesa, che sta vivendo quest'anno la miglior stagione dai tempi dello scudetto del Milan, o forse anche prima, significherebbe non aver capito proprio che strada prendere, significherebbe dire le altre si rinforzano per l'Europa, io scelgo di alleggerirmi ancora di più degli ingaggi, poi se vado in Europa bene, se non vado in Europa chiudo, fallisco.
Sì, dal punto di vista anche qui c'è un discorso tecnico, un discorso economico. Tecnicamente Romagnoli è stato soprattutto nel 2025 il perno centrale, il miglior difensore della Lazio quest'anno, c'è poi da dire che ha un contratto di 2 anni piuttosto pesante, una famosa promessa di col vecchio ciclo e col vecchio direttore sportivo di un rinnovo a salire, a 30 anni o rinnovi e di fatto rinnovi a vita e bisogna vedere a che condizioni economiche, oppure se vuoi vendere vendi adesso tendenzialmente, che magari anche da quel punto di vista sfrutti un girone di ritorno estremamente positivo sia in campionato che in Europa, dove ha anche segnato dove anche segnava tanto. È una situazione delicata, è una situazione anche complicata da gestire, però mi verrebbe da dire, Mick, per poi salutarti, che in questo momento la Lazio, come l'ha fatto lo scorso anno, perché comunque la scorsa estate la Lazio ha dovuto prendere delle decisioni forti e difficili, si ritrova di fronte a una situazione in cui deve prendere delle decisioni anche complicate e deve farlo con convinzione, cioè tenere un altro anno Romagnoli o chi per lui con una situazione contrattuale del genere o ti porta a perdere dal punto di vista economico o se lo vendi poi ti porta a perdere qualcosa dal punto di vista tecnico. Non puoi tenere i due piedi in una scarpa per come è in questo momento la Lazio dal punto di vista tecnico, progettuale ed economico.
Sì, ma guarda, te la dico diversamente. Se tu decidi di vendere, tu Lazio decidi di vendere Romagnoli, per dire Romagnoli o Guendouzi o Rovella, a quel punto lo puoi fare, anzi ben venga che lo si faccia dal punto di vista del player trading, del coraggio di andare avanti, di aiutare anche il bilancio e le casse. Però poi, e non è una critica ai giocatori che sto per nominare, ma una critica al curriculum dei giocatori che sto per nominare, tu non puoi sostituire Romagnoli e Guendouzi con Prosgard e Dele Bashiru. Devi andare a prendere giocatori che sappiano almeno che cos'è la Serie A, che sappiano cosa vuol dire lottare. Cioè devi andare a fare un mercato, per dirne una, che poi con soluzioni più o meno fortunate, però un mercato tipo quello che ha fatto la Fiorentina, con giocatori quantomeno noti, affermati. Poi ti può andare bene, ti può andare male. Gudmundsson è stato un flop, Ken è stato un affare, Fagioli è stato un affare, Cataldi abbastanza, per citare uno che è stato alla Lazio. Cioè ci sono vie di mezzo che bisogna saper prendere, non si può cedere il meglio per prendere un ventenne che ha fatto 0 presenze o 10 presenze o 40 presenze tra i professionisti ma nella bassa classifica del campionato turco. Devi prendere qualcuno che magari 40 però l'ha fatto in Serie A.
Sono d'accordo, e questo è sicuramente uno dei temi su cui la Lazio dovrà riflettere in vista di quella che sarà un'estate delicata, che dipenderà tanto anche da come finirà il campionato, a cominciare da questa sera col Parma. Mica, grazie e buona giornata e buon lavoro.
Grazie, un saluto a tutti.
Grazie ancora a Michele Cerrotta. Ci spostiamo sempre nella nostra mamma Africa, da Alen Valnegra. Alen, buongiorno.
Ciao, come stai?
Bene, Alen. Te tutto bene, sì?
Tutto bene, sì.
Tutto bene. Bene, partirei come sempre, Alen, dalla tua Fiorentina, perché non ho risultato utile consecutivo in tutte le competizioni, fra Conference e Serie A, una vittoria molto importante quella con l'Empoli, e mi riaggancio anche a un'analisi fatta prima parlando della Lazio, vittoria fondamentale perché la quota Europa è altissima quest'anno in Serie A e quindi bisogna tenere il passo.
Sì, adesso la buona notizia è che comunque è stata capace di vincere una partita contro una squadra da parte destra della classifica, che sta facendo fatica la Fiorentina da inizio anno. È una buona notizia pure vincere senza Kane e senza Dodò, che sono, se non i due giocatori più decisivi tra i cinque giocatori della Fiorentina, che non hanno un sostituto a livello proprio qualitativo di rendimento. Ed era necessario vincere per preparare al meglio la trasferta a Siviglia, che comunque si preannuncia molto ostica.
Ecco, la trasferta di Siviglia, che dà il via alla settimana penso più importante della stagione, perché andata e ritorno col Betis, intervallata dalla trasferta all'Olimpico con la Roma, anche lì per il discorso Europa e per il discorso di raggiungere la finale di Conference, ci si gioca tutto in 7 giorni, Alen.
Sì, no, è pertinente. E adesso bisogna capire un po' come sta la squadra a livello fisico, perché nelle ultime gare abbiamo visto comunque una Fiorentina concedere anche troppo a livello proprio temporale. Ieri ancora nel secondo tempo l'ha concesso all'Empoli. Sul 2-0 comunque devi essere bravo a chiudere le partite, perché alla fine soffre quasi sempre questa squadra per vincere. Nelle grandi sfide comunque non ti puoi permettere di concedere così tanto. E adesso la cosa che comunque fa ben sperare è che comunque il rendimento della Fiorentina contro le grandi quest'anno è andato bene. a parte il Napoli dove non è riuscita a prendere neanche un punto, però nelle altre grandi sfide non ricordo una Fiorentina con questa media punto contro le storiche strisciate, oppure anche contro le romane comunque ha fatto bene, che fino adesso è imbattuta, ha vinto le due partite contro la Lazio, ha vinto facilmente contro la Roma, e ottenendo un risultato positivo a Roma significherebbe comunque essere avere una media punti altissima, a parte la sconfitta con l'Inter, comunque ha sempre fatto il risultato contro le grandi, a parte il Napoli.
No, indubbiamente. A proposito di grandi, c'è stata la settimana terribile dell'Inter, Alen, che ha chiuso come peggio non poteva con la sconfitta interna contro la Roma. Le riflessioni sono tante, io prima ne parlavo, sì, anche con l'Apo De Carlo. C'è un dato che a me ha sorpreso, che sono andato a riprendere da quando c'è stata la sosta per le nazionali, da quando si è tornato a giocare il 30 marzo. L'Inter ha giocato 9 partite, solo una volta ha vinto il secondo tempo, lo ha fatto nella partita di Coppa, sì, Italia di andata col Milan, perdendo 1-0 il primo tempo e pareggiando poi con Çalhanoğlu. Cioè, questo testimonia che cosa? Una poca qualità nelle alternative, e quindi non riesce l'Inter a vincere la partita a gara in corso? Stanchezza fisica, stanchezza mentale, cos'è? Qual è secondo te il problema principale dell'Inter?
Fino a un certo punto lo dicevamo che comunque era che l'Inter aveva questa difficoltà nel gestire il risultato, e soprattutto dipendeva molto del suo grado motivazionale, perché comunque anche durante questo periodo il Champions è stata capace di fare delle grandi prestazioni. Non so se si è rotto qualcosa nello spogliatoio, perché nel secondo tempo sta facendo molta fatica. Se ricordiamo febbraio, marzo, aprile, comunque nel secondo tempo quanti punti ha perso l'Inter? È lì che perde lo scudetto, non è adesso, perché quando giochi 3 competizioni sei ancora in gioco a fine aprile, significa che qualcosa di bene l'hai fatto. Però campionato, i secondi tempi da febbraio in poi ha fatto molta fatica, e non solo nei scontri diretti, ha perso troppi punti così. Anche il giorno di Parma sei su 2-0 e comunque non sei capace di portare a casa la vittoria. Non so se qualcosa si è rotto nello spogliatoio con Inzaghi. I top non stanno rendendo, se sono stanchi. È strano, perché comunque è chiaro che puoi arrivare con un po' di stanchezza, però le motivazioni per alzare i trofei comunque normalmente riescono a superare quella stanchezza, e lì c'è, secondo me, c'è un blocco anche psicologico. Da quando Inzaghi è sulla panchina dell'Inter è la prima volta che perde 3 partite di fila, ed è la prima volta che non segna neanche una rete nelle ultime 3 partite. Dunque, prima di andare a Barcellona non è un grandissimo auspicio, considerando pure il momento nel quale è il Barça in questo momento.
Sì, forse la speranza è che il Barcellona abbia festeggiato un po' troppo la vittoria del Classico in Coppa del Re, ecco, quella può essere la speranza. Detto che poi per affrontare il Barcellona forse la cosa che ti serve di più è proprio la gamba, Len, quindi bisogna vedere l'Inter quanta, sì, ne avrà. Io penso il giocatore più importante per l'Inter, cioè ci sono 2 giocatori a cui l'Inter non può rinunciare per la sfida col Barcellona, che sono Thuram e Dumfries. Uno è rientrato ieri e bisogna vedere come sta, l'altro bisogna capire se sarà a disposizione e quanti minuti avrà, perché anche nel Classico Barcellona è la squadra forse più divertente da vedere, anzi senza forse, più divertente da vedere in Europa, forse anche la squadra che rischia di più in Europa con questa difesa veramente altissima, e sì, chi attacca la profondità nell'Inter sono tendenzialmente Dumfries e Thuram. Da loro passa l'eventuale pericolosità dell'Inter contro il Barcellona?
Ma secondo me passa di mantenere la disciplina. Se guardiamo il Barcellona quest'anno, contro chi ha perso? Ha perso in casa contro l'Atletico Madrid, contro il Leganés e contro il Las Palmas. E sono 3 squadre che comunque sono venute a Barcellona sapendo difendersi e sapendo che comunque passi 75 minuti, li passi comunque nei tuoi ultimi 30 metri. Dunque lì devi avere disciplina, devi avere pazienza, devi anche saper cogliere e sfruttare i momenti che comunque il Barça ti offre, perché con la difesa così alta qualcosa troverà l'Inter, soprattutto sulle corsie, però sulle corsie dovrà sapere anche difendere, perché lì c'è, tanto talento, ci sono tanti gol tra Lamin, tra Rafinha, lo stesso Olmo, i terzini comunque spingono sempre molto forte. Col Barça devi dominare un concetto, quello di saper difendere in blocco basso, essere molto, molto paziente, mantenere la disciplina e comunque provare sempre ad abbassare i ritmi. E poi quando comunque si aprono degli spazi, provare a fare male in contropiede. Non puoi andare a giocare il tu a tu col Barça. Tecnicamente io vedo solo una squadra capace di giocare il tu a tu con il Barça tecnicamente, ed è il Paris Saint-Germain attualmente, che è abile, capace di togliergli proprio il possesso palla. E l'Inter, evidentemente, Inzaghi punterà su quello. Poi ci possiamo anche chiedere comunque se lo spogliatoio ha delle motivazioni molto speciali per la Champions, perché contro il Bayern comunque abbiamo visto un Inter funzionale, diciamo, non un Inter dominante, però funzionale, che è riuscita comunque meritatamente a passare il turno, avendo anche una grande reazione nel secondo tempo contro il Bayern. Dunque, vediamo un po', mercoledì aspettiamo di vedere come arriva la squadra, il potenziale per eliminare il Barça, secondo me l'Inter ce l'ha, il momento non è il miglior momento, però comunque io ci vedo comunque delle possibilità, soprattutto provare a sfruttare anche il fatto che il Barça in questo momento stia volando, e sappiamo che quando voli così a volte c'è sempre quella di autostima, di fiducia che può essere pagato caro dalla squadra rivale. Speriamo che il Barça faccia questo errore.
Ecco, non sarebbe male per l'Inter un piccolo aiutino anche da questo punto di vista. Len, per salutarti ti chiedo invece di due squadre, di due allenatori, Conte a Napoli, di questa valorizzazione straordinaria di McTominay, che nasce da cosa, da che tipo di lavoro fatto da Conte, o se è solo lo strapotere fisico di McTominay che in Italia fa così tanto la differenza, e poi dei meriti di Ranieri, perché con tutto il bene che la Roma potesse fare meglio di quanto aveva fatto prima dell'arrivo di Ranieri, era fuori discussione, ma la Roma viaggia a 2,5 punti a partita nel 2025, una media folle.
Sì, sì. Beh, non è la squadra che ha fatto più punti. Sì. Nelle ultime 15 partite, dunque abbiamo detto tutto su Ranieri, sapevamo che era l'uomo indicato, ma comunque anche il più ottimista non poteva sperare come di vedere a Roma questa media appunto di 5 mesi dopo. Niente, merito del lavoro, della saggezza, saper valorizzare anche i calciatori individualmente. Penso che Sulé comunque sia un'espressione, 4 mesi fa non serviva a nessuno Sulé, secondo tanti a Roma, che era strapagato, e ieri comunque decide la sfida a San Siro. Conte e McTominay, chi conosce un po' la Premier, chi conosce McTominay, con Mourinho aveva comunque un rendimento altissimo in un certo ruolo non così avanzato, non si poteva certo sperare di vedere McTominay così prolifico a livello offensivo, ma stesso discorso per Zambo, chissà, alla fine Conte ha trovato in quei due centrocampisti comunque dei giocatori che stanno avendo delle statistiche offensive fenomenali. Dunque niente, merito a tutti e due allenatori, è una conferma comunque della scuola italiana di allenatori, è sempre molto molto forte, molto pragmatica, con le idee molto chiare, e comunque confermano che sono dei due allenatori top del nostro calcio.
E lo hanno dimostrato anche quest'anno. Alenne, grazie per essere stato con noi e buona giornata e buon lavoro.
Ciao, grazie.
Grazie ad Alen Valnegri e ovviamente anche al buon Giorgio Zorani in cabina di regia.
Mangia il pollo con le mani.
Che adesso va a mangiare giustamente il pollo con le mani, essendo ormai ora di pranzo, e quindi potrà anche vedere eventualmente i Simpson, lui, al contrario di chi mi ha detto prima. Durante la pausa vi lascio con...
Senti, io non voglio dire più nulla.
No, ok, a posto Giorgio. Allora, non ormai l'hai detto, non è che ti puoi tirare indietro.
You speak about bla bla bla.
Esattamente. Qua sicuramente speak too much, parliamo troppo, su quello non ci piove. Allora,
yes, man.
Yes, man, fantastico. Allora noi ci salutiamo così, vi lascio con Maracanà, con Marco Piccari, con Stefano Impallomeni e tutti i loro ospiti. L'editoriale prima, Rotocalcio poi, torna domani con Alessandro Santarelli. L'appuntamento col sottoscritto invece per mercoledì, sempre dalle 11 alle 13, con l'editoriale e Rotocalcio. Mi raccomando, seguiteci sempre qui su TMV Radio. Ciao!